Ave Maria e benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici di Radio Buon Consiglio, riprendiamo il nostro cammino dopo l'estate e iniziamo con una vasta ricognizione, diciamo, storica su quello che è il nodo più grande di tutta la storia della Chiesa medievale, ovvero il rapporto fra potere ecclesiale, potere spirituale, se vogliamo, e potere temporale. Il grande problema secolare, problema che risale all'impero romano-cristiano, risale all'età soprattutto di Carlo Magno, vedremo perché, e che si prolunga in modo drammatico fino alla fine del XIII secolo, risolvendosi a favore della Chiesa, ma aprendo una età moderna, a partire dalla cattività avignonese, carica di ombre, carica di pericoli, carica di altre insidie che dovremo appunto capire. Quindi questo grande problema, che va sotto il nome anche di lotta per le investiture, perché una sua fase decisiva prende proprio il nome di lotta per le investiture, ma che però è più ampio, riguarda proprio lo statuto del rapporto fra Chiesa e potere temporale, Chiesa e istituzioni statali. Questo gravissimo problema è un po' il nodo attorno a cui vengono a raccogliersi tutti gli altri problemi della Chiesa. Partiamo facendo una prima ricognizione e cercando di capire perché proprio con Carlo Magno si erano poste le premesse di questo grande scontro, di questo grande problema. Carlo Magno, ricorderete, abbiamo visto a fondo come il suo impero abbia avuto un ruolo straordinario nel far nascere Christianitas, nel far nascere effettivamente un'unica grande compagine politica che poteva a tutti gli effetti definirsi come Repubblica Cristiana, ma abbiamo anche visto come questo grande imperatore, il monarca per eccellenza dell'età medievale, il simbolo in un certo senso, il modello di ogni altro re imperatore, volenti o nolenti, tutti i monarchi successivi non potevano non confrontarsi, non sentire l'influenza di questo grandissimo sovrano. Ebbene, nella sua grandezza, nella sua straordinaria e provvidenziale opera, Carlo Magno è anche un imperatore riformatore. È un imperatore che si cura moltissimo, abbiamo visto quando ne abbiamo parlato della Chiesa, che provvede a curarne alcuni mali che identificava con chiarezza, che zela, diciamo, la causa della Chiesa e della buona condotta del clero con grande slancio, ma allo stesso tempo proprio questa cura, questa straordinaria azione di attenzione alla Chiesa, sì, portata avanti da un monarca veramente devoto, pio e di grandissima fede, quale fu Carlo Magno, poteva in un particolare momento storico essere di giovamento alla Chiesa stessa, e lo fu senz'altro ai tempi di Carlo Magno, rappresenta al tempo stesso un'insidia, perché sarebbe stato sufficiente un attenuarsi della santità, della devozione da parte del monarca per portare questo potere di, diciamo, controllo e di patronato in un certo senso dell'imperatore sulla Chiesa verso esiti fatali, verso esiti profondamente negativi. Quindi la lotta per le investiture ha in un certo senso le sue radici remote proprio nell'età carolingia, nell'età di Carlo Magno, perché appunto è lì che inizia a esserci questa tutela. Usiamo questa espressione, questa tutela, questa vigilanza e questo potere da parte dell'imperatore del Sacro Romano Impero sulla Chiesa universale. La seconda osservazione è questa. Dopo la morte di Carlo Magno inizia un processo che accentuato, graduale, ma sempre più accentuato, di dissoluzione della compagine imperiale. L'impero di fatto si disfa, si frantuma, va in pezzi, in virtù soprattutto della concezione patrimoniale dello Stato che avevano gli eredi della dinastia carolingia, concezione tale per cui l'integrità dello Stato non veniva mantenuta alla morte di un sovrano che anzi divideva il suo regno in zone diverse, dividendolo fra i suoi figli. Quindi di fatto questa concezione patrimonialistica del regno porta a una frantumazione del potere monarchico e imperiale e lentamente avvia quella stagione che prenderà il nome di feudalesimo. Fra l'altro si ha un secolo difficilissimo dal 950 circa al 1050, chiamato Seculum Obscurum, cioè un secolo difficilissimo per la Chiesa, Seculum Obscurum per la Chiesa, un secolo, forse uno dei secoli peggiori della storia della Chiesa, con un oscuramento incredibile della autorità e del valore del papato che viene veramente sottoposto a ogni possibile abuso, ogni possibile offesa in un certo senso, e anche a molti i papi indegni. E in questo seculum obscurum della Chiesa si ha anche un seculum obscurum, potremmo dire, del mondo temporale, dei regni, degli stati, perché di fatto è un po' il secolo delle ultime invasioni barbariche che frantumano completamente gli stati, frantumano l'impero carolingio, frantumano, diciamo, la compattezza politica dell'Europa occidentale. Le invasioni arabe, normanne e degli ungari sono un flagello che in un secolo devasta letteralmente tutta l'Europa e in particolare, per esempio, anche l'Italia. Quindi questo seculum obscurum della Chiesa unito al secolo delle ultime invasioni barbariche e l'ultima stagione in cui così pesantemente l'Occidente subisce un'invasione, anzi molteplici invasioni, fa sì che si accentuino i mali già presenti poco prima. Per esempio, si accentuano i poteri locali, si disgrega ogni memoria, ogni ricordo, in un certo senso, della integrità dello Stato e anche della Chiesa, perché il feudalesimo, se è segno di frantumazione in tanti poteri locali sempre più slegati fra loro della sfera appunto temporale, ha come riflesso anche un oscuramento della unità della Chiesa e del potere monarchico che il pontefice romano esercita su tutta la Chiesa. Quindi si ha di fatto una crisi gravissima. Questa crisi trova un'evoluzione particolare con la dinastia degli Ottoni. Ottone I, Ottone II, Ottone III, ma il grande Ottone, il più importante, è Ottone I, che diventa imperatore dal 962 e che radicalizza in questo momento di estrema debolezza della Chiesa la pratica che verrà chiamata del districtus, cioè la pratica consistente nell'assegnare ai vescovi delle diverse diocesi, ricordiamo qui di passata che i vescovi sono fondamentale autorità cittadina. Si può dire che le città, in tutto il Medioevo, ma in particolare proprio durante anche l'anarchia feudale, così come prima durante le invasioni barbariche, la città è rimasta viva essenzialmente grazie alla presenza in essa dei vescovi. I vescovi sono rimasti come unica volta e più importante autorità dentro le città largamente deserte, largamente abbandonate nei momenti di crisi seguiti alle invasioni barbariche. E le città, in particolare dalla rinascita dell'anno 1000, tornano a crescere, tornano a diventare molto importanti, centri decisivi della vita politica, amministrativa, economica dello Stato e proprio con Ottone I, attorno alla figura del vescovo, si addensano per volontà dell'imperatore molti poteri, poteri appunto amministrativi, giudiziari, militari, di polizia, di gestione del diritto, della magistratura, diciamo, giudicante, inquirente. In pratica i vescovi non sono solo più e semplici amministratori delle cose sacre, non sono più solo uomini di chiesa, diciamo preoccupati innanzitutto dell'aspetto spirituale della propria diocesi, di dirigere il clero, di preoccuparsi della educazione catechistica del popolo, eccetera, eccetera. Ma al contrario, vengono caricati, per volontà dell'imperatore, di pesantissimi compiti amministrativi, sono a tutti gli effetti anche conti. Sorge infatti lentamente proprio il concetto di vescovo conte. Il vescovo, cioè, è il capo della chiesa locale, la suprema autorità della chiesa locale, ma è al tempo stesso la suprema autorità politica, amministrativa, giudiziaria, in nome e per conto dell'imperatore. È come se avesse, diciamo, due cappelli. Uno, il ruolo sacro per il quale dipende dal Papa e che implica la cura spirituale della diocesi, l'altro un cappello amministrativo politico per il quale dipende dall'imperatore e che lo occupa, lo fa occupare, lo obbliga ad occuparsi di tutto ciò che riguarda l'amministrazione pubblica di un grande distretto politico. Voi capite che questa scelta non è fatta da parte di Ottone I, non è fatta casualmente, una scelta in un certo senso inevitabile, perché si scelgono i vescovi come amministratori, ma per il semplice motivo che sono la figura più autorevole, che sono uniti a una vasta rete di chierici colti, dotti, preparati, spesso con profonde cognizioni giuridiche, la famosa laurea in utroque iure, cioè nel diritto canonico, nel diritto civile. Insomma, sono persone dotte che sanno scrivere testi chiari in latino, la lingua della politica, della cultura, del diritto. Sono profondi conoscitori della storia. Insomma, sono una struttura perfetta anche per amministrare la cosa pubblica. Gli stessi nobili sono spesso analfabeti o incapaci comunque di avere tutte le informazioni, le conoscenze, le competenze, la rete organizzativa che ha un vescovo. Per cui per molti secoli, questo va ricordato bene, tutta l'Europa vedrà una sovrapposizione in un certo senso di mondo ecclesiastico e mondo amministrativo. La rete in ogni stato, Francia, Spagna, Inghilterra, la rete degli amministratori pubblici è in sostanza coincidente con la rete delle diocesi, delle parrocchie, delle abbazie, dei conventi, perché di fatto solo il clero ha i mezzi organizzativi, culturali, giuridici, insomma le capacità per gestire questa delicatissima funzione pubblica. Noi che siamo abituati ad avere uffici statali pubblici, anagrafici o di altro tipo, pensiamo alla burocrazia come un fatto pubblico e statale, non dimentichiamo che fino a 2 o 3 secoli fa la grande rete, anche proprio burocratica, i grandi registri anagrafici erano tutti gestiti sostanzialmente dalle parrocchie, dai parroci, dai vescovi e non c'erano grandi strumenti pubblici di gestione di questi dati. Quindi noi capiamo perché, in modo particolare da Ottone I in poi, si ha questa pesantissima assunzione dei vescovi come gestori della cosa pubblica. Era inevitabile, non c'era forse alternativa a quanto accade. Ma è qui che si annida un problema gigantesco, un problema enorme che si ripercuoterà per secoli sulla Chiesa e sulla storia della Chiesa, determinando scismi, crisi gravissime, eresie come quella luterana, e infine anche in parte le rivoluzioni moderne, pensiamo a quella francese. Cioè questo nodo è un nodo carico di conseguenze anche negative. E il nostro scopo oggi è impostare questo tema per capire la sua evoluzione e le conseguenze appunto di questa sovrapposizione. Bene, dicevamo che con Ottone si ha questo formale coinizio dei vescovi conti, ma viene a dire una cosa, che Ottone I ottiene anche dei poteri enormi, sia quanto al governo della elezione papale, quindi un forte potere legato alla nomina dei papi. Stiamo uscendo dal Saeculum Obscurum, quindi il papato è in una crisi enorme, semplicemente. E dipende in modo pesantissimo dall'imperatore e dalla sua volontà. E soprattutto, oltre a ciò, iniziano i poteri temporali, imperatore e re, iniziano a nominare loro vescovi e abati. Li iniziano a nominare prima, oltre e a volte contro la volontà del Papa, cioè chi, la scelta di far vescovo una certa persona è dell'imperatore o del re, non è del papa innanzitutto. E lo stesso vale per le grandi abbazie che avevano un immenso potere economico, finanziario, agricolo, perché appunto gestivano spesso territori vastissimi, con migliaia e migliaia di ettari, per esempio, di terreno agricolo. Ebbene, queste grandi abbazie e le grandi diocesi hanno al loro vertice uomini scelti dall'imperatore o scelti dai re. E questo è uno dei nodi, diciamo che è uno dei nodi perché anche a meno che un re non fosse o un imperatore veramente un santo, si ha subito un problema, che ciò che guida, o meglio, ciò che tenderà a guidare nella scelta di nominare una persona vescovo, non sarà più tanto la qualità morale, spirituale, l'adeguatezza al ruolo religioso che la persona deve andare a svolgere, ma saranno considerazioni politiche di ragion di stato, di amicizia personale o di interesse, insomma, a promuovere a vescovo e quindi a vescovo conte una persona che per altri motivi, non per motivi spirituali, è gradita all'imperatore o al re. Quindi, in parole povere, è chiaro che l'imperatore, se nomina vescovo una certa persona, tendenzialmente l'attenzione sarà più alle doti, ad esempio, temporali, alla capacità amministrativa o al rapporto di amicizie che ha con quella famiglia, con quella persona, che non agli effettivi bisogni della Chiesa. Questo è il problema enorme che si profila all'orizzonte. Ovviamente, questo non vuol dire che non ci saranno casi in cui i re o l'imperatore nomineranno ottimi vescovi conte, cioè chiaramente poteva benissimo darsi il caso che ci fossero vescovi conte di grande valore, sia religioso che temporale, ma la curva storica che da qui in avanti si svilupperà sarà quella che vede una pesante pregiudiziale, insomma, nella nomina dei vescovi. È come se la Chiesa fosse spossessata di una delle sue fondamentali facoltà, perché l'Episcopato è la Chiesa docente, non è che un vescovo sia un chierico qualsiasi. L'Episcopato è la Chiesa docente stessa, quindi il Papa non può essere esautorato da un pieno controllo dell'Episcopato e da una piena sovranità sulle singole diocesi. Dunque, se passa come passa di fatto l'idea che l'imperatore e i re possono nominare prima e oltre ogni volontà papale o decisione papale i vescovi, beh, praticamente la Chiesa viene alterata quasi nella sua essenza, viene disarticolata nella sua essenza. E questo è molto grave. È molto grave perché Di fatto, un episcopato snaturato perché non più sotto controllo del Papa, ma sotto controllo di poteri temporali, porta inevitabili altre conseguenze, per esempio la simonia. Perché la simonia, dantescamente parlando, no, è la grande piaga del Medioevo. È la grande piaga del Medioevo, una piaga che a noi sembra in un certo senso incredibile, perché se noi pensiamo a oggi, ci sembrerebbe fuori dal mondo, impossibile pensare che un vescovo diventa vescovo perché paga per avere quella carica. Paga, che ne so, la conferenza episcopale lombarda per avere la carica di vescovo di Lodi, di, non so, di Brescia. Se per assurdo questo accadesse, ci sembrerebbe incredibile, sembrerebbe una cosa non concepibile. Invece era pratica comune. Ma perché? Perché questa pratica, che è la vera, diciamo, se non proprio la più grande piaga, una delle più grandi piaghe della Chiesa medievale, perché è dovuta allo snaturamento dell'episcopato? Perché è chiaro che se lei ha questo potere, e se è vero che alcune diocesi hanno un immenso potere, ricchezza anche economica e finanziaria, pensate, in pieno Medioevo, avere la diocesi di Colonia, di Parigi, piuttosto che di Bordeaux o di qualunque altra grande città, provate a pensare l'immenso potere che aveva il vescovo di una grande diocesi. Allora era naturale che il potere monarchico o imperiale, che poteva autonomamente decidere chi fare vescovo di quella grande diocesi, poteva anche in certi casi esigere da coloro che aspiravano a quella carica un pagamento, cioè esigere una sorta di beneficio, di tassa, diciamo così, cospicua da pagare per ottenere quell'incarico. E alcune grandi famiglie erano ben contente di poter pagare per ottenere quell'incarico, perché quell'incarico dava un potere smisurato su una vastissima regione. Quindi si innesta un meccanismo perverso di compravendita delle cariche ecclesiastiche. E seconda conseguenza fatale e drammatica di questa alterazione dell'episcopato è che alcune grandi famiglie nobili, sostanzialmente tutte le grandi famiglie nobili, in ogni stato c'era una piccola, una media nobiltà, ma c'erano poi alcune decine di grandi famiglie nobiliari, nobiltà di spada, di origine carolingia, molto antiche, o anche prima che carolingie, che avevano un potere immenso, un potere a volte in un certo senso superiore a quello del re, con veri e propri eserciti privati, con vastissimi possedimenti, con castelli, fortificazioni, cioè c'erano famiglie che avevano veramente un potere smisurato. Un po' come oggi, pensate alla differenza fra un piccolo industriale che ha 10 operai e una gigantesca multinazionale che ha centinaia di migliaia di operai. È chiaro che sono tutti e due industriali, ma non hanno lo stesso potere. Ecco, la stessa cosa in quest'epoca. E c'erano alcune grandi famiglie molto influenti, molto ricche e anche magari molto valide come persone, che però di fatto si accaparravano alcune cariche e la mantenevano ereditariamente. Cioè, certe cariche, per esempio, di vescovo di Parigi, faccio un esempio, per decenni, per secoli, diventano una specie di proprietà di una grande famiglia nobiliare che da così tanto tempo, così costantemente ha su quel seggio episcopale un suo figlio, che sarebbe uno sfregio gravissimo a quella famiglia toglierlo per darlo a un'altra famiglia. Per cui nemmeno il re di Francia, poi vi farò un esempio concreto, può più pensare di togliere a quella famiglia il titolo di vescovo di Parigi per un suo figlio, perché sarebbe uno sfregio a un potere molto influente, a un potere anche pericoloso per il re stesso. Quindi finisce che il re, gli imperatori, si trovano imprigionati nel meccanismo che hanno creato, perché alla fine, scegliendo non più per motivi spirituali, ma temporali, politici, La nomina a vescovi ed abati diventa una sorta di merce di scambio interna al potere temporale, con il quale i re gestiscono la propria nobiltà, la propria grande nobiltà. Ancora nel 600, ai tempi di San Vincenzo de Paoli, la famiglia, peraltro ottima per molti motivi, per molti aspetti, di benefattori, la famiglia dei Gondi, aveva da 80 anni praticamente il titolo di vescovo di Parigi, nel senso che spettava sempre a un figlio di questa famiglia. E questo, per quanto possa essere una famiglia molto buona, molto valida, molto capace, ma è proprio in sé una mostruosità, una cosa contro la natura della Chiesa, che i titoli di pastori del Gregge di Cristo diventino proprietà di una famiglia, di una casata. È chiaramente una cosa che non ha nessun senso, quindi è come se la Chiesa non fosse più libera, fosse appaltata, fosse incatenata e imprigionata da un reticolo di possessori delle sue cariche che diventa impossibile scalfire. E conseguenza ulteriore di questa struttura, di questo reticolo, di questa gabbia che i re e gli imperatori costruiscono e di cui poi rimangono in parte vittime anche loro, è il nicolaismo. Cioè è chiaro che se le cariche non sono più date per motivi spirituali, le cariche spesso sono oggetto di compravendita, beh, la conseguenza ovvia è che molto spesso i vescovi, gli abati, i chierici non saranno degni, cioè non saranno lì per motivi spirituali, non saranno lì perché chiamati da Dio, ma saranno lì perché messi lì da pratiche di potere, da intrighi politici, da volontà della famiglia, e quindi, non avendo una vera vocazione né una vera unzione spirituale, un vero desiderio di santificarsi, facilmente cadranno anche nel nicolaismo, cioè cadranno nella più sfacciata a volte convivenza more uxorio con delle donne, delle concubine di fatto, avendo figli, avendo dunque della prole illegittima, con scandalo enorme dei fedeli e con un degrado della vita spirituale, perché chiaramente il nicolaismo è una piaga grave come la simonia, ma è una piaga figlia della simonia, perché di fatto la simonia e le nomine in generale di abati e vescovi fatte non per motivi religiosi, ma fatte per motivi politici, portano poi ad altre piaghe, come per esempio il nicolaismo. E portano in generale, questa struttura di potere porta a uno spegnimento del fervore, a un indebolimento dell'episcopato verso il potere temporale, a mille altri cedimenti, a un impasto velenoso, insomma, fra queste due sfere che imprigionano la Chiesa. Come se la Chiesa fosse avvolta in una rete ora più, ora meno visibile, ora più, ora meno soffocante, che però la imprigiona, la cattura, le impedisce di testimoniare e svolgere il suo compito con quella energia, con quella forza, con quel vigore che invece le devono essere propri. E noi qui dobbiamo avviarci a concludere questa puntata, ne abbiamo posto le premesse. Del tema, abbiamo posto le premesse del tema, facciamo solo due osservazioni, o meglio, una grande osservazione che è divisa in due aspetti. La prima è che a partire dal nodo che abbiamo ben identificato, avremo un moto di riforma della Chiesa che noi in parte abbiamo già percorso. Prima dell'estate, ricostruendo la storia di Cluny, dell'ordine camaldolese, poi del francescanesimo, dei domenicani, di alcuni grandi santi del XIII secolo, quindi abbiamo già visto diversi esempi, pensiamo agli ordini mendicanti, ci sarà un tentativo di uscire da questa crisi, basato su una grande riforma morale e spirituale, cioè sull'idea che dalla crisi, da questa trappola in cui la Chiesa era finita, si deve uscire essenzialmente con la santificazione personale, con ordini santi, riscoprendo la povertà evangelica e questo. è il vero grande cammino di guarigione della Chiesa. Secondo grande elemento che vedremo è invece l'uscita dalla crisi anche attraverso una vera riforma istituzionale, procedurale, ecclesiale, cioè un'uscita non solo morale, ma anche proprio giuridica, organizzativa, e istituzionale, che cambi le regole del gioco e ponga le premesse per una vera libertas ecclesiae, perché il tema che stiamo affrontando in fondo potrebbe andare sotto questo titolo, cioè la libertas ecclesiae, il problema della libertas ecclesiae, della libertà della Chiesa. E perché questa libertà è così importante? Perché la Chiesa non è una struttura solo temporale, umana, come in fondo è lo Stato, come è ogni regno, come è anche l'impero, ma la Chiesa è una società divino-umana. È l'unica realtà presente nella storia, nel tempo, nel mondo, non solo umana, ma divino-umana. Ed essendo divino-umana, evidentemente la sua libertas ha un significato immenso, superiore a quello che avrebbe per qualunque altra istituzione. È in gioco, per così dire, la vita stessa del corpo mistico di Cristo, che è appunto la Chiesa. Bene, io con questo saluto e ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e auguro a tutti una santa domenica. L'appuntamento è fra 15 giorni per la seconda parte di questo tema. Ave Maria.